Un artigiano sa che muoversi è fondamentale per il proprio business. Per questo abbiamo portato migliaia di attrezzi e prodotti professionali in oltre 230 negozi in tutta Italia. Fjord Store, il negozio dell'artigiano.
Quello che cuciniamo ha un impatto sull'ambiente e sulla vita. Anche quello che mangiamo, che sprechiamo o conserviamo. E sono i piccoli gesti in cucina che danno vita al cambiamento. E se li facciamo in 6, in 600, in 60 milioni, il risultato è qualcosa di grande. Fondazione Barilla ti regala una piccola guida, un libro con tanti consigli utili. Richiedilo gratis a casa tua su fondazionebarilla.com. Nessuna spesa, fino a esaurimento scorte. 100.000 copie disponibili.
One Podcast.
Dieci in Condò, il podcast di Repubblica sul calcio con la voce di Paolo Condò. A cura di Andrea Iannuzzi e Giuseppe Perrelli.
Fuga d'inverno. L'Inter vince anche all'Olimpico con la Lazio, approfitta del mezzo passo falso della Juventus e allunga in quella che può essere appunto la prima fuga della stagione verso il titolo di campione d'inverno. Ma sono successe anche altre cose in questa sedicesima giornata e ne parliamo qui a 10 in Condò. Bentornati da Andrea Iannuzzi, Giuseppe Perrelli e Paolo Condò. Ciao Paolo.
Ciao Andrea, salutiamo Giuseppe. Giustamente, diciamo che l'Inter è campione di Natale, ma soprattutto direi che vincendo in casa della Lazio ha dato un'ulteriore dimostrazione di forza al campionato e soprattutto ha approfittato di un passo falso della Juventus allungando appunto a più 4.
Promossi.
Partiamo dall'interista, mi è piaciuto molto Bastoni, la capacità non soltanto di gestire le situazioni più delicate in area di rigore, ma anche quella ormai stabile di aggiungersi al centrocampo quando si tratta di ripartire palla al piede. Ecco, in questo senso Bastoni ci dà sicurezza in entrambe le fasi. E ci dà, ovviamente, lo intendo per la nazionale, perché dopo il ritiro della coppia Bonucci-Chiellini pensavamo che avremmo avuto dei grandi problemi in difesa, visto il livello e lo spessore di quelli che non giocavano più, e invece devo dire che Bastoni è ampiamente rassicurante da questo punto di vista. E Gudmundsson, non è la prima volta ormai, in assenza di Retegui, è lui il grande goleador del Genoa, giocatore di classe notevolissima, autore di una bella rete contro la Juventus, rete decisiva per fissare l'1-1. Infine, come ormai abitudine, devo scegliere un giocatore del Bologna. Per una volta diamo un turno di riposo a Zirkzee, che è stato bravissimo anche contro la Roma. Dovevo scegliere tra Ndoye e Moro. Entrambi hanno giocato molto bene. Moro ha avviato il risultato segnando la rete dell'1-0 e Ndoye è stato il giocatore che ha creato i maggiori squilibri sul versante sinistro della difesa romanista. Alla fine il gol conta, quindi scelgo Moro, anche perché il gol è una creazione collettiva di grande bellezza tattica.
La terna dei bocciati sa un po' di aspettative deluse.
Sì, perché parto con Vlahovic. Ormai queste prestazioni di Vlahovic sono sempre più nervose che produttive. Di buono c'è stato soltanto la prontezza con la quale ha innescato Chiesa, che è andato a prendersi il sacrosanto rigore nella partita di Genova. Per il resto è uscito dai radar. Vlahovic dovrebbe in qualche modo riuscire a tranquillizzarsi e a utilizzare meglio le possibilità che la Juventus gli offre, perché finora è lui essenzialmente, è lui ad aver fatto la differenza in negativo tra la situazione dell'Inter, che con Lautaro Martinez sempre implacabile, e la situazione della Juventus. Altri due bocciati sono due che hanno fallito delle occasioni: Colpani, che si è fatto parare del Maignan, un'occasione molto importante, e Rovella, che ha tirato su Sommer la palla che doveva valere assolutamente per la Lazio il pareggio. Quando tu hai un'occasione contro una squadra più forte, sbagli una colpa. Non devi pensare a che disdetta che non sia capitata sul piede del centravanti, devi segnare comunque.
L'allenatore.
Thiago Motta è l'allenatore, io direi più del mese che della settimana, perché ha fatto un salto di qualità in quest'ultimo mese. Il Bologna ha vinto la sua prima partita in trasferta, ha vinto quello che era a tutti gli effetti uno scontro diretto, perché Bologna e Roma si sono presentate coabitando al quarto posto. È vero che la Roma senza Dybala e senza Lukaku è un'altra squadra, questo è indiscutibile, però comunque il Bologna ha gestito, devo dire, inizialmente non bene, perché inizialmente sembrava metterla sul piano di chi picchia di più tra loro e i romanisti, che ovviamente in assenza dei due migliori giocatori della Roma era una situazione che poteva piacere di più alla squadra di Mourinho. Quando si è liberato da questo pensiero e ha cominciato a giocare, il Bologna ha vinto.
La squadra del momento.
Stavolta premiamo il Milan, perché soprattutto il primo tempo della partita contro il Monza è stato bello, spettacolare, giocato in maniera ardente da una squadra che aveva voglia finalmente di dare continuità al brillante risultato di Newcastle. Secondo me è un po' sottovalutato il risultato di Newcastle, perché comunque ha portato all'eliminazione dalla Champions League, un'eliminazione che in realtà era stata costruita nelle 5 partite precedenti, purtroppo per il Milan. Io invece quella gara la vedo più come porta d'accesso all'Europa League, perché vincere la Newcastle era tutt'altro che semplice. Ce l'hanno fatta, hanno dato una prospettiva anche europea a questa stagione, perché il Milan non aveva chance di vincere la Champions e invece ha chance di vincere l'Europa League. Credo che sia più o meno, c'è il Liverpool dentro alla manifestazione, ma per il resto non vedo avversari chiaramente più forti dei rossoneri, quindi il Milan ha questa possibilità e in campionato ha dato dimostrazione di voler dare continuità.
E nel Milan c'è un giocatore a cui va il premio del gol della settimana.
Sì, Reinders, la serpentina di Reinders dell'1-0 è stata molto bella, veramente molto bella, e Reinders probabilmente è l'acquisto, o meglio, il suo rendimento è il migliore fra quello dei nuovi acquisti rossoneri.
Il gesto tecnico.
Osimhen ha fatto con quel palleggio e quell'assist in mezzo a tre avversari con la sedia, ha fatto un numero di quelli che abituali non possono mai essere, numeri del genere. Però è una cosa che avevamo visto 4-5 volte l'anno scorso, l'anno di grazia di Victor Osimhen, e quindi è anche di buon auspicio il fatto che sia tornato. Tra l'altro è stato un numero tecnico fatto in un momento difficilissimo della partita, perché dopo tanto bussare era venuta giù la porta del Cagliari grazie a Osimhen, ma 2 minuti dopo il Cagliari aveva pareggiato, e quindi in questo senso sono situazioni che danno delle botte al morale clamorose. A Osimhen ha dato invece la botta per riappropriarsi di quel veleno che aveva l'anno scorso e che fece la differenza e che fin qui un po' si era perso, invece lui l'ha tirato fuori ed è stato fondamentale.
La parata.
Erracciano aveva commesso un errore che aveva innescato il calcio di rigore immediato del Verona. Ha parato il rigore, ha parato la respinta, è stato graziato sulla terza conclusione, e da lì in poi il portiere della Fiorentina ha tirato fuori la prestazione dell'anno, perché ha fatto altre grandi parate, prestazione dell'anno che è stata premiata poi alla fine dal gol di Beltran.
Nel confronto tra il 2022 e il 2023 la squadra che forse ci rimette di più è la Lazio.
Decisamente sì. E chiaramente c'è il cammino in Champions League a fare un po' da contrappeso a questo terribile autunno laziale. Ha lasciato 9 punti, in realtà è il secondo disavanzo peggiore, perché naturalmente il primo è quello del Napoli, però certamente insomma dalla Lazio ti aspettavi molto di più. Marusic è l'emblema, non è la prima volta che commette degli errori gravi in questa stagione. Ecco, Marusic, che era uno dei giocatori che aveva avuto un rendimento superlativo l'anno scorso, e l'errore che ha innescato il gol di Lautaro, che ha aperto le marcature ed è stato quindi decisivo, è abissale.
Il centravanti.
Pavoletti è l'uomo del destino del Cagliari. Lo premiamo questa volta nel ruolo di miglior centravanti, sia per la prontezza dimostrata nello sfruttare la prima palla gol e segnare l'1-1 di cui si diceva, sia per tutto quello che ha fatto e che non avevamo avuto occasione di citare bene in questo campionato. Per esempio la rete bellissima in rovesciata al Sassuolo in fondo al recupero, per non parlare naturalmente dei gol promozione a Bari dell'anno scorso. Pavoletti è un uomo che evidentemente sa che cosa sia la freddezza, che è sempre nella valigia del centravanti, è uno degli accessori che in realtà non sono accessori, perché senza quella non fai niente. Sai come si dice dei portieri delle grandi squadre, no? E cioè devono avere la capacità di fare quell'unica parata salva partita. Ecco, viceversa, i centravanti delle squadre da zona retrocessione devono essere in grado di fare gol all'unico tiro che riescono a scagliare contro la porta avversaria. E Pavoletti ce l'ha fatto, poi Osimhen e Kvaratskhelia hanno costruito quel golazzo, però Paoletti c'è stato.
Il campione.
Leao ha giocato molto bene contro il Monza, ha servito l'assist per la favola di Natale di Giancarlo Simic, il debuttante bosniaco in gol, quanta tenerezza nel vedere le lacrime dei suoi genitori in tribuna, ovviamente. E Leao però mi confermi in un sospetto che io ormai ho da parecchio tempo, e cioè che si tratta sicuramente di un campione, ma si tratta di un campione che nel suo DNA c'è l'ultimo passaggio prima del tiro in porta, e lo dimostra anche quest'anno. Comunque la prima cosa alla quale lui pensa una volta arrivato in area di rigore è puntare la linea di fondo da cui fai i passaggi poi letali al centro prima di andare a tirare in porta.
L'attesa è l'altra metà della supercoppia dell'anno scorso del Napoli.
Sono mancate molte cose al Napoli post Spalletti, però la principale, quella che può invece ritirare fuori Walter Mazzarri, è l'abilità in coppia dei suoi due marziani, cioè di Osimhen e di Kvaratskhelia. Il secondo gol al Cagliari, e cioè il numero pazzesco di Osimhen e la conclusione pronta, violenta, di Kvaratskhelia che colpisce il palo e poi va in porta, ti dicono che questa coppia potrebbe essere tornata. Te lo dice anche l'esultanza. Kvaratskhelia dopo il gol impazzisce perché gli mancava, evidentemente, perché gli mancavano gli assist di Osimhen, e difatti lo chiama immediatamente con sé mentre corre, mi pare, verso la bandierina del calcio d'angolo.
Andiamo oltre il calcio come di consueto per chiudere, andiamo oltre questo inverno che comincia a pungere e guardiamo alla primavera del ciclismo.
Pogacar ha annunciato la sua partecipazione al prossimo Giro d'Italia. È una grandissima, grandissima notizia, perché il Giro d'Italia era diventato da troppi anni una competizione minore quanto al lotto dei partecipanti. E invece il fatto che uno dei due ciclisti più forti in circolazione, l'altro ovviamente Vingegaard, Tadej Pogacar, abbia deciso di partecipare, abbia deciso di riprovare l'accoppiata Giro d'Italia Tour de France. L'ultimo ad aver centrato la coppiata Giro Tour è stato Marco Pantani nel 1998, quindi stiamo parlando di 25 anni fa e di una figura mitologica nella storia di questo sport. E quindi sono felice che Pogacar, anche perché il Giro d'Italia è una competizione meravigliosa che si svolge in luoghi meravigliosi ed è organizzata meravigliosamente, si meritavano un campione come Pogacar, sono felice che ritorni in giro.
Quest'anno la Serie A prova a imitare la Premier League, anche se non c'è ancora il Boxing Day, ma giocherà durante le feste, alla vigilia di Natale e di Capodanno. 10 Condò invece si prende una pausa e torna con il nuovo anno, e quindi ovviamente è l'occasione per farvi gli auguri di buone feste a voi e alle vostre famiglie da Andrea Iannuzzi, Giuseppe Perrelli e Paolo Condò.
Certamente Andrea, mi unisco ai tuoi auguri, ai nostri auguri a tutti quanti, e ovviamente permettimi di aggiungere gli auguri a te, a Giuseppe e a tutti i colleghi che ci aiutano nella fattura di questo podcast.
Un artigiano sa che muoversi è fondamentale per il proprio business. Per questo abbiamo portato migliaia di attrezzi e prodotti professionali in oltre 230 negozi in tutta Italia. Fjord Store, il negozio dell'artigiano.